Buongiorno, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Tech Heroes Love Game Dev. Oggi abbiamo qui con noi un ospite. Io intanto sono Marcello Marchetti, sono Technical Evangelist in Microsoft Italia e mi occupo della parte di gaming, quindi grazie a questa serie di puntate che stiamo facendo ho il desiderio di venirvi a raccontare delle storie interessanti di sviluppatori italiani che hanno utilizzato la parte ludica, no, della nostra vita, lo sviluppo di videogiochi o anche di giochi effettivamente fisici, che poi vedremo, e che grazie a questo hanno potuto anche costruire un proprio business. Allora, oggi abbiamo qui con noi un ospite, ti vuoi presentare?
Sono Sumero Lire.
Sumero, ciao Sumero. Io so che tu hai una startup, una società che si chiama Neotenia. Ci vuoi raccontare un po' come mai di questo nome?
Sì, praticamente in natura la Neotenia è un animale che da adulto mantiene alcune caratteristiche tipicamente infantili. Per esempio le branchie nell'axolotl. Normalmente le salamandre perdono le loro branchie, mentre l'axolotl, che è una salamandra messicana, le mantiene anche da adulta. Oppure la fronte alta nel cane, che è una caratteristica tipica del cucciolo, del cucciolo di lupo, che viene mantenuta nell'adulto, che l'uomo ha selezionato nel cane. E l'idea è che Neotenia produca cose che aiutano i bambini a mantenere alcune loro caratteristiche tipiche anche nell'adulto. Per esempio la curiosità e il desiderio di scoprire e esaminare le cose.
Fantastico, infatti come dico sempre io, no, che un po' il mondo dei videogiochi in particolare, no, unisce le generazioni, quindi ci fa tornare tutti un po' bambini.
Sì, c'è una percezione sbagliata, in particolare in Italia, che i videogiochi siano una cosa tipicamente per bambini, mentre altrove è abbastanza comune associare i videogiochi a tutte le fasce d'età. Certo, su questo abbiamo ancora qualche problema.
Siamo un po' indietro, ma noi siamo qui apposta per cambiare un po' questa percezione nel nostro paese. Bene, Sumero, allora andiamo un po' più nel particolare, nel dettaglio di quello che tu fai, che hai fatto con Neotenia nel mondo, diciamo, ludico. Non dico videoludico, dico ludico, giusto?
Ludico. Ecco, sì, Neotenia è editrice di libri, giochi e videogiochi. Per questo motivo, qualche anno fa, ho progettato Animodula, che è un giocattolo che è in grado di rappresentare un enorme numero di forme animali. Diciamo che una confezione è una sola striscia di questo insieme, e diciamo è un sistema di costruzioni che seleziona solo creature, diciamo modelli organici. Questo dipende dal fatto che gli angoli sono più naturali degli angoli delle classiche costruzioni fatte per rappresentare edifici. Prendiamo per esempio il Lego, per esempio. Sì. Animodula ha sia delle forme smussate che degli angoli naturali di 120 e 60 gradi, che combinati insieme poi danno l'idea di avere delle zampe di animali in mano, piuttosto che invece delle architravi e delle colonne, come può essere un gioco di costruzione.
Certo, e com'è che ti è venuta questa idea?
Io volevo fare praticamente, diciamo che Animodula l'ho costruito basandomi sul cervello di una mia amica, sostanzialmente, che amava maneggiare le cose e anche portarle addosso. Quindi ho cercato di unire insieme le due cose e ho fatto un primo prototipo per lei, che è in parte di Fimo, cioè è in realtà di Fimo, quindi creta polimerica modellabile, quindi una plastica modellabile, e con dei magneti e delle parti metalliche incastrate.
Fantastico.
E questo si poteva effettivamente portare al polso, ed era la tartaruga. E la tartaruga è uno dei primi modelli base di Animodula. Poi ho generalizzato la tartaruga come modello e ho ottenuto appunto una combinazione di elementi in grado di rappresentare circa 130 animali. 130 animali riconoscibili, infiniti animali immaginari. Praticamente ammassando Animodula molto spesso la gente riesce a vedere una sorta di creatura. E questo dipende appunto dalle proprietà intrinseche del prodotto. Diciamo che c'è stato un grande lavoro che io faccio con tutti i prodotti, in cui aggiungo elementi e poi li valuto rispetto a un determinato paradigma per valutare che siano o meno appartenenti a questo sistema. E raggruppo e separo le qualità di questi elementi e poi ottengo un numero minimo di pezzi finiti.
Wow, fantastico. Bello, bello, questa è un'idea sì. che mi piace molto. Mi piace molto. E, però non è solo questo, no? Giusto, Neotenia?
No,
Neotenia hai fatto anche altro. Prima di arrivare alla parte, no, poi che è un po' più
sì,
game dev, no? Quindi quella videoludica.
Anche la più recente.
Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto d'altro?
Ma io qualche anno fa, cioè diciamo che Neotenia è nata nel 2005 attraverso...
Quindi eri giovanissimissimo quando...
Avevo 17 anni quando ho iniziato.
17 anni, wow. Quindi questo è anche incoraggiante per tutti gli studenti che hanno le idee chiare, no? Su cosa vogliono fare da grandi. Tu sicuramente ce le avevi, perché
diciamo,
a 17
allora,
anni...
A 17 anni io volevo fare... Io ho fatto ingegneria dell'automazione, mm-hmm. Effettivamente. Poi ho fatto la tesi in video game design. E, sempre ingegneria dell'automazione sia al triennio che al biennio. L'idea era di entrare in questo settore per diminuire... Per aumentare... Diciamo, volevo inserire variabilità mm-hmm. nei processi produttivi per rendere la risposta dell'industria più fluida alle necessità delle persone. Attualmente l'industria svolge un'altra azione che è soprattutto quella di azioni volte a piallare i gusti, uniformare i gusti per soddisfarli meglio con il supporto industriale che sappiamo premia le cose tutte
certo,
uguali.
Certo, in serie.
Di conseguenza io ho provato questa via, sono rimasto un po' deluso da come poi la tecnologia viene effettivamente utilizzata perché rimane ancora più comodo al giorno d'oggi, nonostante le potenzialità, essere ben lontani da una manifattura che si adatta ai gusti, ma è sempre più comodo trovare nuovi modi di agganciare il pubblico modificando i suoi gusti e influenzandolo con questa tecnologia. Quindi sono rimasto un po' deluso, allora ho deciso di dedicarmi ai giochi e ai videogiochi, mm-hmm. ai libri per bambini anche. L'idea era appunto di educare attraverso i giochi, se vogliamo.
Fantastico.
Per educare è una parola grossa. Però appunto.
Beh, comunque sappiamo che alla fine no, la parte ludica, comunque sia questo mondo, a mio avviso si adatta molto all'educazione. Infatti sappiamo che sicuramente possiamo catturare meglio, no? L'attenzione dei ragazzi, soprattutto, ma io, un po' di tutte le età, no? Però comunque partendo dai più piccoli, sicuramente se noi, ed è una tecnica, no? Penso usata, se aiutiamo con il gioco ad imparare, sicuramente il bambino è sicuramente più interessato, no?
Allora, sì, quindi... diciamo che il gioco per sua natura è apprendimento. Ci sono proprio dei libri che parlano di come, diciamo, la scarica certo. di endorfina che noi abbiamo dall'apprendimento è il divertimento stesso, cioè è proprio la ragione evolutiva del divertimento mm-hmm. e del gioco. Quindi noi ci divertiamo fin tanto che impariamo qualcosa, fin tanto che il gioco ci dà soddisfazione. Quando
ci
il
stimola,
gioco non riesce
certo.
esatto, quando il gioco non riesce più a darci nulla, vuol dire che è il momento di fare un favore a noi stessi e cambiare il gioco.
E quindi tu hai pubblicato anche un libro, giusto?
Sì, ho pubblicato un libro che si chiama Bagnato due volte. È un libro che ha come protagonista un animaletto piccolissimo che è un collembolo. E il collembolo in realtà è un animale ancora più piccolo del mio. Il mio modello è di legno, è di 1,5 cm, il vero collembolo è di 5 cm.
Ho fatto un gigante.
Diciamo che ho fatto un collembolo gigantesco. E ho usato anche dei fili molto sottili di legno. E diciamo questo animaletto esplora un ambiente naturale. E come diciamo che questo è un libro fotografico, quindi diciamo innovativo perché normalmente i libri per bambini non sono fatti in questo modo. E l'idea è di diciamo cristallizzare istanti di un gioco di bambino portato ai suoi estremi effetti. Infatti questo collembolo costruisce delle cose con ciò che ha a disposizione,
uh-huh.
costruisce delle gru, addirittura delle carrucole, delle zattere per attraversare i fiumi e per aiutare il suo amico Bruco.
È un animaletto ingegnoso.
È un animaletto molto ingegnoso, diciamo che è un libro sull'invenzione e l'inventore. Normalmente nei media noi abbiamo un'idea dell'inventore come una sorta di scatola nera da cui mm-hmm. entrano le idee ed escono le soluzioni. Il processo creativo è molto più complicato.
questa spiegazione dell'inventore.
Diciamo che qui tutto il processo creativo viene trattato nell'estremo dettaglio. Per esempio il collembolo reinventa il nodo partendo da nuove soluzioni che gli ispira il suo bruco. Il bruco che si annoda lo ispira a creare cose che abbiano le proprietà simili a lui, per esempio.
Certo.
E soprattutto l'idea che volevo dare è cioè quello che volevo dare al bambino era la possibilità di mettersi direttamente a lavorare con quello che era direttamente intorno. Diciamo che se noi vediamo Archimede Pitagorico che costruisce un'astronave, noi siamo noi, cioè da bambino io non potevo mettermi a costruire un'astronave e al massimo potevo giocare a fare l'astronave.
Sì, con quello che avevi intorno a disposizione.
Però viene meno il ruolo inventivo in senso stretto che viene valorizzato per esempio nella figura dell'inventore. Manca la possibilità di risolvere problemi veri, strutturali. Mm-hmm. E invece lavorando con dei legnetti, io stesso per imitare il lavoro del collembolo per poi fare le foto, perché quindi la foto proprio ha una correlazione fisica col mondo reale, certo, anziché l'illustrazione che può essere la qualunque cosa, certo, ho fatto uno sforzo per poter costruire qualcosa di reale, e questo sforzo lo può ripetere anche il bambino, perché sono strutture fatte con fili d'erba e costruzioni, però sono anche molto, molto complicate. Ci sono anche delle composizioni di sassi, delle composizioni di menhir, appunto sono proprio l'imitazione di un gioco di un bambino portato all'estremo con anche una serie di conoscenze e fonti di ispirazione che normalmente non sono a sua disposizione.
Fantastico. Ebbene, quindi abbiamo visto il gioco, abbiamo visto quindi questo braccialetto che può fare tantissimi animali, abbiamo visto il libro, abbiamo parlato un po' di come sei stato ispirato, no, per il nome, questo concetto di Neotenia, ma veniamo poi alla parte, no, finale, quella interessante per il nostro show, quindi non è solo libro, non è solo gioco, ma è anche videogioco, giusto?
È anche videogioco, certamente.
Quando è che è nata l'idea di portare quello che era Neotenia come un prodotto videoludico?
Ma in realtà, di verità, già nel 2005, con la nascita di Neotenia, che all'inizio si chiamava solo I Fantagiungla, che è il mio marchio originale, tra cui ho anche una serie di magliette, tra cui questo animale che è un termofante, è un animale ibrido, è un formiche a sei zampe che mangia termiti, diciamo. Già nel 2005 io, insieme ai Fantagiungla, ho fatto il gioco platform della Fantagiungla. Sostanzialmente gli animali della Fantagiungla che camminavano in un ambiente, un gioco fatto con Game Maker molto semplice e in pixel art del 2005. Questo gioco l'ho portato avanti nel corso degli anni, ho cercato di evolverlo, è stata anche la mia tesi, ho cercato di trasformarlo in un gioco a generazione procedurale. Mm-hmm. E appunto queste sono i primi casi in cui i giochi che già facevo vanno a combaciare con i prodotti di Neotenia, quindi diciamo l'idea di creare una realtà transmediana.
E questa qui è curiosità mia, no? da developer, quale sono? Come l'hai poi sviluppato il gioco, quello più recente? È rimasto in Game Maker?
No, è sviluppato in Unity.
Ho utilizzato Unity. Il mio tool preferito.
Sì, ci ho fatto proprio la tesi sulla generazione procedurale. In sostanza avviene in tre fasi. Io genero un mondo di piattaforme e che rispondono a certe caratteristiche geometriche. Ho inventato una specie di frattale apposta per selezionare configurazioni di piattaforme idonee. Mm-hmm. Cioè, ampiamente parametrizzabile, e mi sono fermato, ci sono le altre due fasi, certo, bisogna costruire proceduralmente le missioni, quindi ha degli elementi RPG che vengono collocati fisicamente sullo scenario. Viene calcolato il percorso da uno all'altro per stabilire, diciamo, la difficoltà delle missioni e anche quanto la missione si ramificherà, e poi appunto viene vestito attraverso mesh che crescono proceduralmente. Diciamo che, a differenza di un gioco basato su...
Comunque molto anche alla creazione, all'inventività del giocatore, poi...
A dire la verità no, perché è procedurale ma non è influenzato da... Allora, diciamo, è un gioco esplorativo. È un gioco esplorativo, lascia ampia possibilità al giocatore di esplorare, in quanto ogni livello viene generato nuovamente e il giocatore esplora, come può essere in Spelunky, un ambiente pressoché infinito. Diciamo, a differenza di Spelunky, io impongo intanto il vincolo che ogni livello sia fattibile senza avere delle risorse consumabili. Okay. Inoltre, i miei livelli
che comunque,
sono...
detta così, sembra una cosa banale, ma io so cosa vuol dire. Non è una cosa così banale, quindi
sì,
ti assicuro che c'è del gran lavoro dietro.
Una serie di vincoli anche su quello.
Esatto.
E diciamo che appunto è soprattutto di esplorazione. E ci sono numerosi elementi che poi intercorrono, come l'esplorazione di siti archeologici all'interno del gioco, Diciamo, questo progetto si è fermato perché ho calcolato il tempo che mi serviva per finirlo e diciamo è veramente tanto per fare tutte le risorse a cui poi avrei collegato il mio motore procedurale, che è praticamente finito. Quindi le missioni già ci sono. Mancavano tutti gli alberi, tutti gli animali che poi sarebbero stati collocati e finirlo nel dettaglio, non ho ancora trovato il tempo di farlo, però assolutamente io lo vorrei fare per poi lanciare i gadget della Fantagiungla e poi arrivare infine al media, il fumetto della Fantagiungla e eventualmente i creatori della Fantagiungla, che sono il punto di partenza del progetto Neotenia, sono anche quelli che hanno più potere di veicolare diciamo, le idee base del progetto.
Però oltre al gioco della Fantagiungla, no? Che è stato il tuo primo gioco, so che hai sviluppato qualcos'altro.
Sì, diciamo che il 7 dicembre del 2015 è uscito, dopo quasi 2 anni di sviluppo, Volvox. È un gioco puzzle dove ci sono delle creature triangolari che hanno come missione quella di costruire i primi esseri pluricellulari. In sostanza ci sono dei triangoli che rotolano su uno scenario, si attaccano tra loro attraverso la colla, si scavano gallerie nel terreno, è una sorta di Lemmings applicato sì. al triangolo. Diciamo che io ho esploso, a livello progettuale, ho esploso le caratteristiche dei Lemmings e le ho spalmate sulle facce del triangolo. Poi sono andato avanti a produrre livelli con questa tecnologia e ho fatto circa 250 livelli.
250 livelli. Wow.
In un blocco solo. Diciamo che la mia filosofia a questo riguardo è evitare DLC, cioè diciamo evitare di vendere il gioco a pezzi, fare a pezzi il gioco per venderlo separatamente. Sì. E diciamo ho fatto di tutto per fornire un'esperienza che fosse completa. Per questo motivo ho impiegato molto per essere... Cioè, ho avuto un periodo di incubazione molto lungo.
Mm-hmm. Poi insomma... Sappiamo che fare giochi con tanti livelli comunque richiede, oltre che all'inventiva e alla bravura di poterli disegnare, comunque ci vuole del tempo fisico anche poi per farli. E questo gioco, i nostri amici che volessero vederlo, dove lo trovano?
Diciamo, possono trovare su Steam, basta scrivere Volvox e c'è anche la demo a disposizione.
Perfetto, quindi mi raccomando, provate il gioco di Volvox, che sicuramente è interessante anche, insomma... Anche graficamente, io l'ho visto, diciamo, mi sembra molto ben fatto.
Sì, ci sono, su questo proposito, il livello di essere interessante, Volvox è proprio un training per la flessibilità mentale. Cioè io qualche anno fa ho lavorato anche con degli psicologi, mm-hmm. ho fatto di tutto per infilare appunto dei pattern proprio di apprendimento all'interno del gioco. Quindi Fantastico. Noi abbiamo degli elementi che in certe zone del gioco hanno una valenza e poi cambiano questa valenza a seconda del contesto e ci aiutano a riconsiderarli. Questa appunto questa è la flessibilità mentale che promuove il gioco. E quanto riguarda gli sfondi, io mi sono ispirato un po' alla microscopia, mm-hmm. e un po' alle antenne degli insetti, quindi abbiamo una serie di elementi accostati, tipo metameri. E poi mi sono ispirato a un dipinto aborigeno, quindi ho cercato una cultura estremamente lontana dalla nostra per poter esprimere l'arte grafica, un dipinto sulla creazione in particolare, che è il tema centrale anche dello stesso Volvox. È tutto fatto con uno stile acquerellato perché richiama i processi di osmosi cellulari, quindi di diffusione e di sostanze all'interno di un ambiente acquoso. Questa è l'idea dello stile.
Fantastico, che dire... Io sono strabiliato da come tu sia un pozzo di informazioni e di idee veramente che mi piacciono molto, perché applicare tutta questa parte di gaming comunque a un concetto di educazione mi piace molto e soprattutto il fatto che l'abbia fatto un ragazzo così giovane. Quindi abbiamo detto Neotenia, gioco, libri, videogame su Steam, che altro dire? Tu sei veramente un tech heroes. e come da tradizione, visto che è la tua prima volta qui, potrà essere che ci rivedremo magari, sta a te bazzare, quindi salutiamo i nostri amici.
Ciao.
E alla prossima.